Dal Salmo 67. Appare il tuo corteo, Dio, il corteo del mio Dio, del mio Re, nel santuario. Precedono i cantori, seguono i suonatori di cetra, insieme a fanciulle che suonano tamburelli. Benedite Dio nelle vostre assemblee, benedite il Signore, voi della comunità di Israele.
Date gloria a Dio nel suo santuario.
Mostra, o Dio, la tua forza. Conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi. Per il tuo tempio in Gerusalemme i re ti porteranno doni. Regni della terra, cantate a Dio, cantate inni al Signore.
Date gloria a Dio nel suo santuario.
Riconoscete a Dio la sua potenza, la sua maestà sopra Israele, la sua potenza sopra le nubi. Terribile tu sei, o Dio, nel tuo santuario, e Lui, il Dio di Israele, che dà forza e vigore al suo popolo. Sia benedetto Dio.
Date gloria a Dio nel suo santuario. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo ricorreva a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno, Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me, ma voi non credete, perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Bene, amici ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Come sempre siamo qui a commentare la liturgia della parola di questa prossima domenica, che è la prima domenica della dedicazione della Chiesa del Duomo di Milano. È una festa quindi tutta milanese, anche se poi queste feste, queste ricorrenze ritornano puntualmente lungo l'anno liturgico. La pagina evangelica è stata scelta perché si fa riferimento, qui in questo brano del Vangelo di Giovanni, alla dedicazione del Tempio di Gerusalemme. Ci ricorda così che Dio ha una abitazione in mezzo agli uomini. Ma decisivo non è tanto il luogo fisico, le belle pietre di Gerusalemme o il marmo rosso del Duomo di Milano costruito con le pietre della cava di Candoglia. Decisivo è il legame che stringe il pastore alle pecore. Un legame espresso dai verbi: le pecore ascoltano e seguono. Sono due verbi molto significativi. Il pastore conosce e dà la vita. Questa è la Chiesa, quindi una appartenenza a Gesù Cristo che niente può distruggere. Siamo affidati alla mano del pastore per eccellenza. E in questa festa del Duomo di Milano bisognerebbe soffermarsi sul significato della Chiesa locale diocesana e della Chiesa universale cattolica. È emblematico il ricordo che Agostino, questo grande santo, fa dell'esperienza vissuta e del cammino e della decisione definitiva operata per grazia, soprattutto, anche se lui si è sforzato sempre di cercare continuamente la verità. Il ricordo di Agostino, dopo alcuni anni, dopo circa 15 anni che ha lasciato Milano. Agostino ha vissuto tra il 354 e il 430, è nato a Tagaste e poi ha peregrinato lungo le filosofie del tempo che esprimevano una parte di verità che non soddisfaceva pienamente questo santo, quindi si ritrova continuamente in ricerca. Finalmente approda a Milano, ascolta le conferenze, le omelie di Sant'Ambrogio, di questo grande santo, e poi si fa battezzare proprio da lui nella chiesa di Milano. E ricorda con affetto, con nostalgia, con dolcezza quegli inni sacri, così lui descrive la sua esperienza nel libro della Confessione, delle Confessioni di Agostino, 15 anni dopo essere ritornato in patria. Descrive questa esperienza dolce, piacevole, profonda, vissuta, cantando gli inni sacri dentro la chiesa di Milano. E dice: questa è l'esperienza che io ho fatto di chiesa, e là mi sono convertito. Sono stato battezzato là, sono ritornato nel luogo, nella terra dove ho visto la nascita, però le mie radici nella fede provengono dalla comunità cristiana di Milano, che è una chiesa conosciuta. Questa ricerca della verità da parte di Agostino, approdata in una chiesa che è il nostro Duomo di Milano. Ecco, questa esperienza di Agostino alla ricerca della verità diventa emblematica e significativa anche per noi, perché Agostino non si è fermato a descrivere le bellezze del luogo di culto al quale lui aveva partecipato con le varie liturgie che si teneva ai tempi di Ambrogio. Lui ricorda non il tempio pietra, ma ricorda la comunità dei cristiani che si radunavano puntualmente in quel luogo sacro dove c'è la presenza del Signore, ma questa presenza è resa ancora più evidente dalla comunità dei fratelli e delle sorelle che si ritrovano in questo luogo sacro a cantare gli inni, i cantici spirituali, i canti di Dio. E quindi con fervore, con passione, con fede, Agostino ricorda questi momenti determinanti e significativi per la sua vita. È la comunità dei credenti della Chiesa di Milano di allora che ha accompagnato Agostino nel suo cammino, nel suo itinerario di fede.
Come ha ricordato Padre Gianni, oggi per la diocesi ambrosiana è la festa della dedicazione del Duomo. È una festa antica che si celebra nella terza domenica di ottobre. Già nel 1577 San Carlo Borromeo consacrò il Duomo della nostra città in questo giorno. E poi in tempi più recenti ci ricordiamo che il cardinale Carlo Maria Martini nel 1986, proprio in questo giorno, ha consacrato l'altare nuovo del Duomo di Milano, quello attuale. E quindi la terza domenica d'ottobre, da molti secoli, per la Chiesa ambrosiana è il momento per ricordare, per celebrare la propria Chiesa Madre, il Duomo di Milano. E prendendo appunto, agganciandosi a questa data, a questa ricorrenza, il Vangelo ci propone un brano in cui Gesù si trova nel Tempio, anche lui nella festa della dedicazione. Infatti, comincia così: in quel tempo ricorreva a Gerusalemme la festa della dedicazione. La dedicazione del Tempio di Gerusalemme era anch'essa una festa antica e risaliva a quando, diciamo intorno al 160 avanti Cristo, il Tempio di Gerusalemme era stato profanato dal re Antioco, che era un re pagano, ellenista, che aveva fatto celebrare dei sacrifici agli dei pagani proprio dentro il Tempio. Da lì nacque una rivolta, la rivolta dei Maccabei, e alcuni anni dopo, appunto, ripulita, insomma, Gerusalemme da questo re empio, il Tempio, che era stato profanato, fu riconsacrato, ed era appunto un giorno d'inverno, probabilmente il mese di dicembre. Così questa festa della dedicazione del Tempio andò avanti anche nei secoli successivi, fino appunto al tempo di Gesù. Ecco, il Vangelo di Giovanni in molte occasioni utilizza le grandi feste di Israele, la festa delle capanne, la festa appunto della dedicazione, la festa di Pasqua, utilizza le grandi feste di Israele come momenti chiave in cui Gesù le reinterpreta per mostrare che lui è il vero senso, il vero compimento di queste feste. E lo fa attraverso delle cosiddette formule di autorivelazione, cioè Gesù dice qualche cosa di sé in relazione a queste feste che illumina su qual è la sua identità e la sua missione. Per esempio, nella festa delle capanne, il Vangelo di Giovanni, racconta che era caratterizzata da due riti la festa delle capanne, essenzialmente. Uno era legato all'acqua, perché veniva sparsa acqua sull'altare proprio per ricordare questa azione creatrice e generatrice di Dio. E un'altra era la luce, cioè venivano posti intorno ai cortili del Tempio dei lampioni, delle lampade, che appunto illuminavano il buio della città di Gerusalemme di notte per alcuni giorni. E allora racconta il Vangelo che proprio nell'occasione di questa festa, Giovanni 7, nell'ultimo giorno, il più grande giorno della festa, Gesù si levò in piedi ed esclamò ad alta voce: «Chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno l'acqua». E poi dice ancora: «Io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita». Ecco, immaginiamo questa città di Gerusalemme al buio ma rischiarata da questi lampioni che venivano accesi per la festa delle capanne, e Gesù che dice: «Io sono la luce del mondo», cioè io sono il senso vero di questi riti che voi celebrate. E veniamo allora alla dedicazione, il Tempio. Che cosa dice Gesù in questa occasione? Se abbiamo letto il brano, se abbiamo ascoltato il brano di Vangelo, lui conclude dicendo: «Io e il Padre siamo una cosa sola». Ecco, io e il Padre siamo una cosa sola. Che cos'era il Tempio per gli israeliti, per gli ebrei? Che cos'era? Era il luogo consacrato della presenza di Dio che salva, no? L'impio ebreo trovava nel Tempio il luogo della presenza di Dio. Ora Gesù dice sostanzialmente con questa frase: guardate che adesso sono io il luogo della presenza di Dio che salva. Cioè non devi più andare a cercare Dio nel Tempio, perché adesso Dio è qua vicino a te, appresso a te, no? Nella mia persona. Ecco dunque che in questo modo Gesù reinterpreta questa festa. Allora anche noi, quando pensiamo alla festa della dedicazione del Duomo di Milano, pensiamo, ecco, a questa chiesa, che sia una chiesa di mura, una chiesa di mattoni, ma soprattutto è il luogo in cui noi possiamo fare l'incontro vivo con Gesù, con il Cristo, che è la presenza di Dio in mezzo a noi.
A me piace leggere questi due versetti iniziali dove si dice: ricorreva a Gerusalemme la festa della dedicazione, era inverno, Gesù camminava nel Tempio nel portico di Salomone. Mi piace perché è contestualizzata, cioè si contestualizza quello che Gesù stava facendo in quel momento lì, e quindi ancora di più ci appare un Gesù vivo, un Gesù presente, e ci appare questo incontro di Gesù con i suoi, ma anche con i giudei, che poi non avevano ancora capito bene o comunque dubitavano di chi lui fosse. Però è bello vedere questa umanità di Gesù, questa presenza viva, vera, no? E io ho pensato che è una presenza che dobbiamo sentire ancora adesso nel Tempio, quando siamo nella chiesa, quando siamo insieme agli altri fratelli, quando ci raduniamo per l'assemblea domenicale, per la messa. Dobbiamo sentire che Gesù è lì, che cammina con noi, e proprio contestualizzare questa presenza nel momento in cui noi siamo lì in chiesa. Ma perché questo? Perché la presenza di Gesù cambia le cose, cambia i cuori. La presenza di Gesù fa sì che noi possiamo riuscire a riconoscerlo e possiamo riuscire ad ascoltare davvero la sua voce. Quello che dice, i giudei di fatto non sono riusciti a fare, perché in questo Vangelo poi si legge appunto che i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: fino a quando ci terrai nell'incertezza? Sei tu il Cristo, dillo apertamente. E Gesù li riprende, perché dice: ma io ve l'ho già manifestato più volte che sono io il figlio di Dio, ma voi non credete che le opere che io compio le compio nel nome del Padre, quindi che io sono venuto da Dio, sono da Dio, e le opere che io compio danno testimonianza di me. E poi Gesù ancora insiste: ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. E chi sono le pecore? Le pecore sono coloro che ascoltano la voce del Signore e che lo seguono. Ecco, un'altra cosa che mi veniva in mente è l'ascolto. Quindi il sentire questa presenza viva, questa presenza certa del Signore, fare questo incontro con il Signore. In questo caso io dico l'incontro nel Tempio, l'incontro nella sua casa, però l'incontro lo dobbiamo fare ogni giorno, in ogni momento, in qualsiasi posto ci troviamo. La sua presenza deve essere visibile a noi cristiani, a noi che crediamo, sempre. Una presenza viva, Gesù che cammina con noi, questo mi piace proprio sottolinearlo. E poi questo incontro però presuppone un'altra cosa che viene detta in questo Vangelo, che è l'ascolto. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Quindi vuol dire che noi dobbiamo ascoltare il Signore Gesù. E dove lo ascoltiamo? Lo ascoltiamo attraverso le sue parole, attraverso il Vangelo, attraverso la sua parola, che è parola di vita, che è parola concreta, è parola che ci fa camminare nelle nostre giornate, nella nostra vita quotidiana. Quindi riconoscere la sua presenza, ascoltare la sua voce e seguirlo, perché poi subito dopo dice: io le conosco ed esse mi seguono. Quindi fare quello che lui dice, ascoltare la sua voce e poi essere testimoni, diventare testimoni come lui lo è stato del Padre per tutta la vita su questa terra. Lui continuamente ha visto il Padre, l'ha ascoltato e l'ha seguito. Tutto fatto in comunione col Padre, ci chiede di fare uguale. Se noi siamo sue pecore, se apparteniamo a lui pastore, dobbiamo fare quello che ha fatto lui. E poi ancora dice: io do loro la vita eterna e non andranno perdute e nessuno le strapperà dalla mia mano. Quindi c'è questa comunione profonda, ci può essere con lui, no? Che ci tiene stretti a sé e che non ci lascia vagare lontano dalle sue vie. Questo è molto bello, è molto vero e anche molto incoraggiante per la vita di ciascuno di noi.
In questi pochi versetti del Vangelo di oggi è racchiusa l'esperienza dei primi cristiani, che in mezzo alle persecuzioni, alle lotte, ai conflitti, alle difficoltà che vivevano, trovavano forza nella parola di Dio, di Gesù, che diceva: chi ascolta e segue il Signore non teme nulla. Ed è anche forza per noi, per la nostra vita. Vorrei soffermarmi su un versetto in particolare che ha già citato Irene, e il versetto che parla dell'ascolto. Mi sono soffermata su questo punto perché credo che sia cruciale. Tutti noi facciamo fatica veramente ad ascoltare, udiamo per lo più, e invece l'ascolto è qualcosa di molto più profondo, di molto più coinvolgente, è un atto consapevole che implica un grande impegno. Ascoltare vuol dire fare un po' tabula rasa, ma anche ascoltare gli altri, ascoltare noi stessi è difficile, veramente intendo dire, ascoltare veramente profondamente noi stessi. Leggevo, è già da molti anni che gli studi sulla psicologia, sulla vita prenatale del bambino, dimostrano che il bambino sin dai primissimi mesi di vita si forma nel grembo materno ascoltando ciò che gli arriva dall'esterno, le vibrazioni che arrivano dall'esterno, il tono di voce della madre, no? Che diventa quasi un contatto che lo forma, dà forma alla sua vita psichica e fisica. E quanto sono importanti ormai la psicologia, e non solo la psicologia, tutte le scienze che studiano la vita prenatale sono concordi nell'affermare quanto siano importanti questi primi mesi di vita. E quindi l'ascolto è un tema veramente cruciale per la nostra vita. come uno ascolta, impara ad ascoltare e parlerà. Come uno ascolta, così si muoverà, agirà. E da come tu ascolti io posso capire come tu sei. E ci sono persone che mi hanno detto una volta: non fidarti mai di chi non sa ascoltarti. E questa cosa mi ha fatto riflettere, perché davvero trovare qualcuno che ti ascolta veramente è così difficile. Perché vuol dire ascoltare proprio tutta la persona, non soltanto le parole, ma andare oltre, accorgersi di quello che stai vivendo, guardarti nel volto, come stai, ecco. E penso anche che non si può diventare adulti, maturi, veri, se non si impara questa arte così difficile. Mi è piaciuta una frase che ho trovato quando mi sono preparata appunto a questo incontro, che dice: il nostro orecchio è la conchiglia con la quale noi costruiamo il nostro interno. Quindi veramente l'orecchio, che è, come dire, l'organo preposto all'ascolto, quanto è importante. E si dice spesso, mi capita di dirlo a scuola ai miei alunni quando non ascoltano: abbiamo due orecchie e una bocca, perché appunto dovremmo ascoltare di più e parlare di meno. Però non abbiamo soltanto due orecchie che per questo, ma anche per altri motivi, anche per dire, ci dice questa cosa, che abbiamo più bisogno quasi del cibo che nutre la nostra anima, la nostra interiorità, rispetto al cibo che nutre il nostro fisico. E quindi veramente, se vogliamo crescere, imparare, veramente dobbiamo ascoltare. Non è un caso che spesso mi è capitato di sentire che la fede nasce dall'ascolto, ed è vero, dall'ascolto, non dall'udire. Se ci pensiamo bene, è l'ascolto che ci cambia, l'ascolto vero. E ascoltare vuol dire proprio anche far risuonare la parola di Dio dentro di noi, ascoltare la parola e farla proprio crescere dentro di noi. Ed è molto difficile fare questo. Oggi le persone, tutti noi, viviamo una vita un po' assurda, e se ci pensiamo, la parola assurdo deriva dal latino absurdus, quindi richiama proprio questo tema dell'ascolto e della sordità, perché non prestiamo più ascolto veramente alle cose che contano. Ecco, quindi questo Vangelo di oggi ci ricorda questo. Quando siamo stati battezzati, non so se lo sappiamo, ma ci hanno toccato le orecchie e le labbra, si fa questo gesto, il rito delle fatà, proprio per dire, è un augurio per dire che le nostre orecchie siano sempre aperte all'ascolto della parola. E orecchio, ozen, vuol dire proprio apertura. Ecco, se non ascoltiamo e non ci ascoltiamo, non comprendiamo la realtà che ci circonda e tranciamo gli altri, tutto quello che ci circonda, con dei giudizi. Giudicare vuol dire proprio separare e tagliare, e spesso è questa l'esperienza che facciamo, penso tutti noi, no? L'ascolto non ti permette di giudicare. Conosciamo un sacerdote che adesso è morto, che era veramente un santo sacerdote, che diceva proprio: se tu ascolti una persona col cuore, non la giudichi, non riesci a giudicarla, non riesci a separare, a tagliare, ma unifichi, ascolti tutta la persona. Ecco, chi non ascolta invece giudica, e giudicherà sempre, e più un uomo giudica, più certamente non è capace di ascolto. Ecco, mi sono soffermata su questo tema perché è la base di tutte le relazioni umane, della relazione con noi stessi e della relazione anche con Dio. Gesù dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco. Quindi il presupposto perché di questo rapporto così importante e vitale per noi è proprio l'ascolto della sua voce, e l'ascolto della sua voce è l'ascolto della sua parola. È questo che, come dire, siamo chiamati a fare, ascoltare la sua parola, ascoltarla però con tutto noi stessi. E questo implica sforzo, implica amore, implica perseveranza, implica attenzione, implica andare oltre noi stessi, perché è faticoso ascoltare. Ecco, ci tenevo a sottolineare questo aspetto perché anche per la mia vita è stato cristiana, nel mio cammino cristiano è stato importante imparare, ed è importante ascoltare la parola. È dall'ascolto che nasce il cambiamento e la conversione.
Ricordavo prima le parole, esperienze, meglio, di Agostino nel suo cammino, e quindi della sua conversione nella chiesa di Milano, come lui si ricordi, più che le pietre, si ricordi dei momenti vissuti assieme a quella comunità, quindi un'esperienza relazionale fatta e finalizzata all'incontro con il Signore. Quindi abbiamo il luogo che ci ospita, che è il segno della presenza di Dio, nel quale c'è questa presenza, c'è la comunità che rende viva ancora più attuale questa presenza, e c'è anche un tempio di cui parla Paolo, che è il tempio del nostro cuore, il tempio dello Spirito Santo. E quindi dentro la nostra vita c'è e deve in qualche modo manifestarsi questa presenza di Dio. Gesù, rispondendo ai suoi ascoltatori, cosa dice? Ve l'ho già detto, usa un'espressione che ci permette di intuire, di immaginarci che coloro che pongono la domanda hanno una certa relazione, l'hanno ascoltato e hanno anche visto, toccato con mano i segni che era in grado di operare. E anche noi abbiamo questa esperienza alle spalle, siamo nati in un certo luogo, in un certo momento preciso, siamo rinati con il battesimo e siamo stati introdotti ai misteri della fede dentro una comunità, dentro un luogo, dentro una chiesa che, per quanto piccola e non appariscente, non bella come il Duomo di Milano, comunque sempre una chiesa è, una chiesa entro la quale, una comunità entro la quale noi abbiamo fatto i primi passi nella fede, abbiamo ascoltato. Circa l'ascolto è già stato detto, ci sono state dette tante cose, ve l'ho detto. Allora si tratta di fare riferimento a quello che noi abbiamo ascoltato dentro questa chiesa. Ma qui Gesù utilizza un altro verbo, che è il verbo seguire. Il pastore ha lasciato le orme, quindi occorre seguirle. Decisivo è il tempio che tu, che noi, ciascuno di noi, hai retto nel cuore. Decisivo è ascoltare la sua voce, ma altrettanto decisivo è ripercorrere, ricalcare le orme di Gesù Cristo. Potrebbe sembrare strano dicendo questo, potrebbe sembrare che a un certo punto si sminuisse la festa che oggi come Chiesa milanese stiamo celebrando, togliendo significato quindi al Tempio di Pietra, alla cattedrale. Invece bisogna restituire il vero significato che ha il Tempio, la Chiesa in quanto muro, in quanto edificio. Perché che cosa fa la Chiesa in quanto muro, in quanto edificio? La nostra Chiesa, dove siamo nati, siamo stati battezzati, è un richiamo, è relativa, ci mette in relazione con qualche cosa di altro, è un segno di un qualche cosa che è ancora più grande, non si sminuisce niente, ma il segno rimane tale lungo la vita, e ogni volta che noi osserviamo, vediamo qualsiasi chiesa, veniamo subito richiamati a quello che è la nostra esperienza di fede dentro un luogo di culto, una chiesa che magari è lontana da dove noi ci ritroviamo ad abitare e a vivere in quel momento. Quindi il dire che il Tempio di Dio, che la presenza di Dio è sì nella chiesa edificio, ma anche e soprattutto nella comunità cristiana, ma è anche e soprattutto dentro il cuore di ciascuno di noi. Per cui se dentro la nostra vita noi non ascoltiamo e non ricalchiamo, non ripercorriamo le orme di Cristo, ecco, il ripercorrere le orme di Cristo diventa per noi essere discepoli, i suoi discepoli. È ripercorrere e ricalcare le orme di Cristo che ci renda credenti, che ci rende seguaci di Gesù Cristo. E allora la Chiesa edificio rimane, ha quel valore, ha quel significato, ha la funzione, il servizio di metterci in relazione. È relativa a qualcosa di più grande che appartiene alla vita, perché noi seguire Gesù Cristo vuol dire non solo andare in chiesa la domenica, ma vuol dire testimoniare la nostra fede là nel mondo dove noi ci ritroviamo a vivere. È lì che noi diventiamo chiesa, testimoni della fede di Gesù Cristo e della fede della chiesa alla quale noi apparteniamo.
Nella seconda lettura, San Paolo, in tema proprio con quello che ricordiamo oggi, cioè la chiesa di mura del Duomo, usa delle metafore edilizie architettoniche rivolgendosi alla comunità di Corinto, La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi e San Paolo dice: secondo la grazia che mi è stata data, come un saggio architetto, io ho posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Ecco, che cos'era successo? Era successo che nella comunità di Corinto avevano predicato diverse persone, prima lui, Paolo, no, che si riconosce un po' la paternità di aver messo la prima pietra, ma poi anche Cefa, Pietro, anche un predicatore molto bravo che aveva avuto parecchi seguaci, si chiamava Apollo, per cui i corinzi di animo greco, quindi portati a seguire, no, i discorsi anche intellettuali, si erano un po' divisi, no? Chi seguiva più questo, chi seguiva più quello. E allora San Paolo li richiama dicendo: guardate che tutti noi siamo costruttori che costruiscono sopra un unico fondamento. Non siamo persone diverse da preferire l'uno oppure l'altro, o persone che creano fazioni o partiti, ma siamo tutti collaboratori ad un'unica costruzione. Ecco, questa costruzione, per restare in tema appunto con la festa del Duomo di Milano, questa costruzione non è una costruzione però di pietre, ma è una costruzione di persone. E infatti alla fine del brano della lettera ai Corinzi che leggiamo questa domenica, cosa dice l'Apostolo? Dice: non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi, perché santo è il tempio di Dio che siete voi. Come ha ricordato prima Padre Gianni, possiamo intendere questo voi in due modi. Sia la nostra singola interiorità, il nostro cuore, è tempio dello Spirito Santo. In ciascuno di noi abita la presenza viva di Dio. Ma poi un voi comunitario, tutta la comunità, tutta la Chiesa è tempio di Dio. Però ricordiamo che cos'è il tempio nella tradizione religiosa? È il luogo dove tu vai a cercare e incontrare Dio. La gente va al tempio, la gente va in chiesa perché pensa lì di poter incontrare il Signore, di poter incontrare Dio. Che lì ci sia una presenza più peculiare, più specifica, più percepibile, più avvertibile di Dio. E questo è vero. Però dice l'Apostolo: ricordati che prima di tutto Dio lo trovi dentro di te, nel tuo cuore, che è tempio dello Spirito Santo, e lo trovi nella comunità. Non sarebbe un errore, sarebbe fuorviante andare a cercare il Signore nella chiesa di mura, se non lo cerchiamo prima e non ci sforziamo di trovarlo, dentro nel nostro cuore e soprattutto nella comunità dei credenti, che è una comunità reale, fatta di persone che, come sappiamo, hanno i loro limiti, ci possono essere simpatiche o antipatiche, ma ricordiamo, santo è il tempio di Dio, perché lo Spirito di Dio abita in quella chiesa.
Io sto pensando alla bellezza del Duomo, perché prima parlava qualcuno di voi del Duomo, non mi ricordo chi, pensavo quanto è bello, no? Quanto ci hanno messo gli uomini per costruirlo, è bellissimo fuori, dentro. Ho appena visto una foto del Duomo di notte illuminato, proprio una meraviglia. Però perché è così meraviglioso? Perché gli uomini l'hanno costruito così bello, l'hanno adornato di così tante cose? Perché in fondo è un modo per dare gloria al Signore, dovrebbe essere un modo per riconoscere la potenza e la grandezza del Signore, quanto il Signore sia importante per la nostra vita. E per quello che poi sono state costruite le chiese così belle, quei dipinti così importanti, eccetera, no? E a volte poi ce ne dimentichiamo, nel senso che magari pensiamo ai dipinti, alle opere, eccetera, ma ci dimentichiamo che dietro tutto questo, anzi sopra tutto questo, c'è la presenza del Signore. E poi anche ci dimentichiamo a volte, come dice Gesù: la mia casa è casa di preghiera, in essa chi chiede ottiene, chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto. Quindi è importante che ci riconosciamo nel Tempio, dove noi possiamo parlare con il Signore, chiedere al Signore, abitare con il Signore, cercare il Signore. Certo, non solo nel Tempio, ma il Tempio, come diceva forse prima Marco, è una via privilegiata in un certo senso. Basta che poi le cose non si fermino lì, perché alla fine quello che conta è che noi ci riconosciamo figli, che noi ci riconosciamo campo di Dio e lasciamo al Signore Gesù lo spazio perché possa agire nella nostra vita, perché possa lavorare nella nostra vita, e anche perché noi possiamo diventare pecore che danno testimonianza del suo amore, della sua misericordia, di quello che Lui è per ciascuno di noi, no? Tenerezza, amore, misericordia. E quindi la Chiesa deve diventare, come dice sempre Papa Francesco, una Chiesa della tenerezza, una Chiesa della misericordia, dove non si giudica più, dove comunque non si giudica soltanto, e dove ci si appassiona a Dio, ma appassionandoci a Dio ci si appassiona anche all'uomo, e quindi si va in cerca della pecora perduta, si va in cerca della pecora malata, si sta vicino a tutti coloro che ne hanno bisogno. Allora sì che diventa la Chiesa del Signore, dove nessuno è maestro, perché uno solo è maestro, il Signore Gesù, e tutti si cerca di essere pecore che lavorano per lo stesso pastore, ma un pastore che ci usa misericordia e che chiede a tutti noi di usare la stessa misericordia che lui usa per ciascuno di noi. Allora diventa la Chiesa del Signore Gesù e non una chiesa che costruiamo noi a nostra immagine o secondo i nostri criteri o secondo i nostri pensieri, ma secondo il pensiero di Cristo. Il fondamento, come citava prima Marco leggendo la lettera di Paolo, è rimane sempre Gesù Cristo, che è un Dio di amore ed è un Dio di misericordia.
Bene, possiamo chiudere il nostro commento alla liturgia di questa domenica, augurando a tutti i nostri amici ascoltatori un buon giorno del Signore da parte di Padre Gianni,
Angela,
Irene
e Marco.